va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Continuiamo a elencare, potremmo dire, alcuni atteggiamenti di vita nuova che la Pasqua del Signore ci ha portato. Il dono dello Spirito ci fa capaci di vivere anche noi atteggiamenti fondamentali, necessari perché la nostra vita possa dirsi nuova. E quest'oggi vorrei soffermarmi un po' sull'atteggiamento della la virtù, della gratitudine, il dire grazie. La gratitudine è un valore che addolcisce la vita. Un giorno Dio organizzò una grande festa nel paradiso e vi invitò tutte le virtù. Queste giunsero da ogni parte del mondo. Arrivarono la giustizia e la pace e subito si diedero la mano. Arrivarono la verità e la trasparenza e subito si abbracciarono. Solo due virtù si guardavano visibilmente stupite l'una dell'altra. «Ah, è vero», sorrise Dio, «avevo dimenticato che voi non vi siete mai incontrate. Permettete che vi presenti. La beneficenza e la riconoscenza». Questa storiella dice il vero. Quando la minestra sa di bruciato o è salata, tutti se ne accorgono. Quando invece la minestra è buona, è ben condita, è ben cotta, nessuno pensa a congratularsi con la cuoca. Potremmo dire che la lista delle lamentele è sempre più lunga di quella delle lodi, di quella del grazie. Ci accorgiamo di ciò che manca e non sappiamo vedere ciò che ci viene regolarmente donato. E infatti potremmo dire nella spiritualità nostra la preghiera della domanda è molto superiore alla preghiera del grazie. Qualche volta nella chiesa, nella mia chiesa, mi soffermo a guardare i ceri che le persone hanno acceso, che stanno accendendo. E mi chiedo, chissà se una di queste è un cero che rimane per un po' in chiesa, mentre io me ne vado via, mentre la gente se ne va dopo averla accesa. E prima di andare via, le persone danno un significato a questo cero che rimane, che arde davanti alla Madonna, davanti al Signore Gesù, davanti a qualche santo. E mi chiedo se qualcuno l'ha acceso per dire grazie, o se molti l'hanno acceso per dire: Signore, ti chiedo questo, ti chiedo quest'altro. E dopo, conoscendo un po' le mie pecore, dico, credo che la maggior parte dei ceri siano lì per dire: Signore, ti domando questo. È anche giusto, la preghiera di domanda è molto, è molto essenziale, molto vera, perché siamo delle creature finite, non siamo perfetti, non siamo onnipotenti. E allora ecco questa preghiera di domanda: ma quante cose ci sono nella nostra vita che diamo per scontate? Come quei giorni in cui la minestra è così buona che non diciamo nulla, quando invece è cattiva, ah mamma, manca il sale in questa minestra. Lo scrittore inglese Gilbert Chesternon faceva questa simpatica riflessione: i bambini sono grati alla Befana che mette nelle loro calze i doni, cioccolatini, dolci. Posso io non essere grato a Dio che mi ha messo nelle calze il dono di due meravigliose gambe? L'ingratitudine è una delle peggiori forme di cecità, uno dei più bassi disvalori. L'ingrato. Persino Voltaire, con la sua solita arguzia, diceva: ho sempre detestato l'ingratitudine, ma se mi avesse beneficiato il diavolo, avrei detto bene delle sue corna, avrei detto bene anche di lui. Ecco, dobbiamo tornare a reclamizzare un po' la riconoscenza, la gratitudine. Dobbiamo cioè imparare a dire grazie, anche per le cose scontate. Chiediamoci perché la parola grazie è una parola dovuta. Possiamo dire che oggi tutto è dato per ovvio, per scontato. È scontata l'aurora, è scontato il sole, è scontato il mare, sono scontati gli alberi, gli animali, è scontata la parola, è scontata la vita. Ma chiediamoci, è giusto non riconoscere che abbiamo tutto gratis? Eppure così vanno le cose. Gratis è una parola così estranea ai nostri usi e costumi, che è stato necessaria chiederla in prestito da una lingua morta. Dobbiamo reimparare a dire grazie, perché l'ingratitudine è la sclerocardia, la durezza di cuore, nella sua faccia più disumana. Quando eravamo ragazzi, leggevamo la favola che narrava la storia di quel contadino che aveva raccolto una serpe irrigidita del freddo e l'aveva scaldata mettendosela nel suo grembo. Ma questa, appena si riprese, uccise con il suo morso velenoso il suo benefattore. È una favola di Esopo, cioè Esopo ha vissuto nel VI secolo avanti Cristo. Una favola che fu ripresa da Fedro, primo secolo dopo Cristo. Fu riproposta dalla Fontaine, XVIII secolo dopo Cristo. Perché tanta insistenza? Credo che forse è per ricordarci che l'ingratitudine è sempre nascosta nell'uomo come una serpe velenosa. Dobbiamo reimparare a dire grazie per mettere fine alla nostra ingordigia, fine alla nostra ingordigia che è senza fondo. Ha ragione un proverbio russo che dice: furono donati gli occhi a un cieco, pretese anche le sopracciglia. A proposito, è nota la barzelletta: dopo che Dio ebbe formato la Svizzera, domandò a uno dei suoi abitanti: «Che grazia vuoi?» Lo svizzero rispose immediatamente: «Voglio del latte». E così fu. Dopo alcuni giorni Dio passò ancora per lo stesso luogo e domandò sempre a quello stesso svizzero: «È buono il latte? È il migliore del mondo? Assaggiatene un po'». Dio gustò il latte. «Hai ragione, è veramente eccellente. Ora dimmi, vuoi qualche altra cosa?» «Sì», rispose lo svizzero, «voglio 4 franchi per il latte che hai bevuto». Dobbiamo reimparare a dire grazie, perché grazie è una parola che profuma di tenerezza. Grazie è una parola che consola. La persona che sa dire grazie è graziosa e generosa. Chi si sente dire grazie, infatti, si sente utile. Chi sente dire grazie sente una parola che la serena. La parola grazie può aiutare a sopportare le fatiche di una giornata intera. Grazie, una parola di poche sillabe, ma di molto peso, rende più umana la vita e l'addolcisce. E allora potremmo dire: grazie a voi che avete ascoltato queste parole. Grazie per chi diffonde questa parola. Grazie per tutti gli uomini che leggono queste riflessioni. Potremmo definire Dio, come l'ha detto anche Papa Francesco, il profumo della gratuità. E potremmo sottolineare, ecco, potremmo riscoprire questa parola, quella della gratuità, nella vita di coppia. È una dimensione che aiuta a dare il giusto significato al dono di sé all'altro, che non è una rinuncia a se stessi, e insieme a valorizzare il momento della festa cristiana anche in giornate sature di impegni e responsabilità. Nella prospettiva dell'amore del Signore, le situazioni della vita che mettono in crisi la definitività dell'amore di una coppia diventano un'opportunità per rafforzare la comunione con Dio. In una lettera pastorale del nostro arcivescovo, diciamo così, del nostro ex arcivescovo, la lettera pastorale era il campo e il mondo, e in questa lettera si individuano 3 dimensioni dell'esperienza umana: gli affetti, il lavoro e il riposo. Il nostro vescovo, ex arcivescovo, scusate, Cardinal Scola, dice: le persone chiedono di essere definitivamente amate per poter amare definitivamente. Infatti l'amore, soprattutto quello tra l'uomo e la donna, è per sempre e apre alla fecondità. E più avanti, riprendendo il concetto di definitività, pone una domanda precisa: non possiamo perciò evitare di interrogarci perché la parola cristiana sull'amore appare così poco attraente per la sensibilità del nostro tempo? perché la definitività dell'amore sembra più temuta che desiderata. È proprio vero che la definitività delle scelte, anche se desiderata, spaventa, il per sempre spaventa, perché spesso temiamo così di non riuscire a mantenere la promessa fatta. Ci sembra una cosa troppo grande, troppo impegnativa. La vediamo come qualcosa di più grande di noi. Ecco, crediamo che sia un po' l'esperienza di tutti questa paura. E molte coppie sono assalite dalla paura che il loro legame non duri. È una paura che paralizza. Ma che cosa può sciogliere questa paura e dare compimento all'amore? Dice il Cardinal Scola, innanzitutto la fede in quello che dice Gesù, cioè quello che Gesù ha seminato in noi, del buon seme, il quale può dare frutto e crescere senza che la zizzania lo soffochi. E questa, la bella notizia che ascoltiamo quando siamo a messa o quando leggiamo il Vangelo. In un'altra parabola Gesù dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Anche noi abbiamo fatto l'esperienza, la facciamo quotidianamente, di aspettative personali che, pur legittime, si traducono nel fissarsi su certe pretese verso l'altro, che possono talvolta diventare occasione di divisione. Siamo però anche consapevoli che i limiti sperimentati non devono solo indurre una discussione critica, che certamente serve a far crescere la coppia, ma queste discussioni possono essere collocate nella prospettiva di un amore più grande, che il Signore non ci fa mai mancare e di cui la coppia si nutre. In questa prospettiva, le situazioni della vita che ci mettono in crisi, o mettono in crisi la definitività dell'amore coniugale, deformando il nostro sguardo sulla vita e sulla coppia, possono diventare un'opportunità per rafforzare la comunione con Dio. Come coppia si può fare l'esperienza che se non rinnoviamo continuamente questa comunione con il Signore, ci dimentichiamo della buona novella del Vangelo e le paure tornano ad assalirci. Lo sguardo sulla vita si incupisce. Ci accorgiamo che le nostre forze non bastano e quindi che, come si legge nella lettera dell'Arcivescovo, l'attenzione non va posta sul nostro fare, ma sul seme buono che il seminatore Gesù vi ha gettato dentro, in noi. Spesso noi pensiamo di sapere che cos'è il nostro bene, ma se rimaniamo aperti ad altro, riconoscendoci piccoli, la vita fa vacillare le nostre certezze e ci stupisce. Le aspettative iniziali si trasformano, talvolta sono deluse, ma rimanendo in un atteggiamento di umile speranza, la vita ci porta anche oltre quello che immaginavamo. Ci cambia in meglio, cogliendoci di sorpresa, come è accaduto quando è nato un figlio. Dietro la paura che ci paralizza c'è molto spesso l'idea che il dono gratuito di sé, così come deve avvenire nella coppia, significhi rinunciare a se stessi e perdere la propria vita. Senza fiducia che il seme buono che il Signore sparge possa dare frutto. Chi vorrà salvare la vita, dice Gesù nel Vangelo, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Da una coppia, da una famiglia cristiana che vive in questo nostro tempo, siamo anche noi presi dal vortice del lavoro, investiamo gran parte delle nostre energie per venire incontro alle esigenze di lavoro, che in un periodo di crisi economica come il presente si fanno sempre più pressanti a discapito del tempo e del riposo, il tempo in cui possiamo stare in famiglia e con gli altri. E questo è un argomento che ci sta particolarmente a cuore, perché negli ultimi anni abbiamo fortemente sentito l'esigenza di una comunità cristiana in cui ritrovarci e confrontarci. Certamente il fine settimana è il momento ideale per incontrarsi con altre famiglie, tuttavia è anche il momento in cui le famiglie sono di fatto prese in mille attività. Gli stimoli che la città offre sono certamente tanti, ma spesso manca uno spazio dedicato allo stare insieme, un terreno fertile in cui il seme buono può crescere. Scrive sempre Scola in questa lettera pastorale: si ha spesso l'impressione che il moltiplicarsi delle opportunità di divertimento, invece che ricaricare l'io, finisca col esaurirlo. In un mondo in cui anche la messa rischia di diventare una cosa da fare, come le altre, il significato del riposo come tempo della festa cristiana sembra essersi perso. È in questo contesto che l'ateismo anonimo di cui parla l'arcivescovo in questa lettera, all'inizio della lettera, fa in fretta a prendere piede nelle nostre famiglie. Famiglie sempre affannate a rincorrere impegni. Dice ancora l'arcivescovo: il ritmo della vita ha bisogno di riposo per il benessere fisico, per la serenità dell'animo, per l'equilibrio della persona e delle relazioni. E partendo dalle relazioni, dalla scoperta di una comunità cristiana che secondo noi il riposo come tempo della festa può ricominciare a scandire il ritmo di una vita familiare che si scopre affannata e senza fiato. E nella festa come mero momento di incontro, privo di un'utilità concreta che normalmente caratterizza le tante cose da fare, che a nostro parere la famiglia può recuperare il senso concreto dell'appartenenza alla comunità cristiana. E l'appartenenza e la frequentazione della comunità possiamo diventare l'occasione per le famiglie di aprirsi di nuovo ad una prospettiva di gratuità che facilmente si perde in vite saturate da impegni necessari certamente, ma il cui ritmo frenetico lascia addosso un'intransigenza di fronte alla quale il bisogno dell'altro trova sempre meno spazio. E questo è un campo che oggi ha bisogno di attenzione. È una gratuità da riscoprire, questa dimensione soprattutto nella vita di coppia, che aiuta a dare il giusto significato al dono di sé all'altro. Ecco, da riscoprire che non è una rinuncia a se stessi, ma è una ricchezza a se stessi, che ci porta a guardare l'altro come persona alla quale noi possiamo donare gratuitamente la nostra vita. Abbiamo celebrato da poco la Pasqua, ma che cosa ci ha insegnato? Il Signore Gesù, dice San Paolo, lui che era Dio, annientò se stesso, discendendo fino ad essere uomo, discendendo ancora ad essere crocifisso, a perdere la vita con la morte, una morte violenta, ma per la nostra salvezza, e questo l'ha fatto gratuitamente. A ciascuno di noi dona questa possibilità. E la parola che c'è dopo che abbiamo sentito le parole che sentiamo nelle parole della Messa, questo è il mio corpo spezzato per voi, questo è il mio sangue versato per voi, la parola fate anche voi così, fate questo in memoria di me. Cioè anche voi prendete la vostra vita con gratuità, la disperdete, la condividete con tutti gli altri. Questa è una vita riuscita. E chi ha provato a fare questa esperienza, arriva a dire che è veramente così, che c'è una pienezza di vita che non è paragonabile alla pienezza di vita perché si hanno tanti soldi, perché si è comodi, perché si è al potere, perché si è venerati dalle persone. Una ricchezza di vita perché è donata questa vita, perché è condivisa soprattutto con gli ultimi. E l'amore, diciamo così, di coppia, è un amore gratuito. Io accolgo te per sempre, nei giorni tristi e nei giorni lieti. Parole che mi hanno sempre impressionato quando le sentivo dai due sposi che erano lì davanti a me, che si scambiavano, perché questo amore gratuito per sempre è l'amore che ci realizza. Non ho mai trovato gioia, quasi arrivare anche alle lacrime dalla commozione, come due sposi che si guardano nel giorno delle nozze e si ripetono queste parole. Sono parole di gratuità. Accolgo te così come sei, per sempre, senza condizioni, nei giorni tristi, nei giorni lieti. E questa persona che dice questo, lo guardavo negli occhi, che sia lui o che sia lei, erano colmi di felicità. Quindi la gratuità dell'amore, soprattutto nella vita di coppia, è una gratuità da riscoprire ogni giorno e da rivivere ogni giorno, perché è questa che ci porta alla pienezza. Vorrei terminare questo profumo raccontato dalla gratuità con un salmo, il Salmo 73. Una gratitudine grande che dobbiamo avere perché Dio ci prende per mano. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia, ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Che altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio, ed io la mia sorte per sempre. Ecco, perirà chi da te si allontana, tu distruggi chiunque ti è infedele. Il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio, per narrare a tutte le sue opere presso le porte della città di Sion. Un salmo che dice proprio una grande gratitudine perché Dio ci ha preso per mano. A tutti auguro una buona giornata e suggerisco di, come ho detto prima, di imparare, di non stancarsi, di reimparare di nuovo a dire grazie. È una parola dovuta se ci vogliamo realizzare, se vogliamo che la gioia del giorno delle nozze possa entrare sempre anche in noi, una gioia che ci porta fino alle lacrime, una gioia che riscopre innanzitutto questa gratuità di Dio nei nostri riguardi, la gioia che proviamo e che vediamo sul volto delle persone, che proviamo noi, che gratuitamente disperdiamo la nostra vita verso tutti, soprattutto gli ultimi poveri. Vediamo la loro gioia, ma vediamo e sentiamo soprattutto la nostra. Buona giornata a tutti e l'augurio di vivere questa dimensione pasquale sull'esempio di Cristo che è crocifisso gratuitamente per noi, perché noi potessimo essere nell'eternità beata insieme a Lui. Grazie a tutti voi che avete ascoltato. Buona giornata e buon weekend.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.